Allora, la serata
divertentissima
che ci attende si colloca nel ciclo di incontri intitolato Spazi Contesi, che è iniziato prima della pausa estiva con una bella serata sul piano casa, in cui gli avvocati compagni Sulam Fortunato insieme a un altro amico che si intende di economia della rendita finanziaria del territorio eccetera, hanno trattato quelli che erano temi di attualità e che andavano ad anticipare quanto sta avvenendo in questi giorni e dello sfondo storico economico della faccenda. Poi continuata con una bella relazione, ricordate, di un giovane di Torino che ha analizzato i territori metropolitani sotto l'angolazione militare, quindi il pensiero strategico contemporaneo e la questione urbana, e adesso si riprende con questo incontro sulla logistica, che sarà strutturato con una parte analitica descrittiva, quindi proprio come è scritto nell'introduzione, un atlante della logistica nel nord Italia e Lombarda, fatto da due compagni che conoscono molto bene la questione per averla studiata da lungo. Addirittura alcuni di noi hanno usato i materiali di Sergio senza neanche sapere che erano di Sergio, scaricandoli dalla rete qualche anno fa. E l'altra parte invece sulle lotte, quindi con un intervento di Aldo Milani, ma poi la possibilità e l'invito a intervenire per tutti i compagni che hanno partecipato a questo ciclo di lotte che continua. Ovviamente il tutto poi si colloca nell'imminenza dello sciopero di domani, e quindi insomma si capisce il motivo anche d'utilità e urgenza di affrontare queste questioni. Ecco, io adesso dico solo questo, riservando magari la parte finale per dire due parole su domani, visto che poi la situazione di piazza è un po' complicata, i tre cortei, cosa si farà, cosa non si farà, direi di dedicare uno spazietto per un aggiornamento flash a riguardo. Iniziate, chi dei due comincia? Carlo, Sergio? Vai.
Grazie. Allora,
parlo io, non parlo tu. C'è un sacco di cose da dire, ne ho tre.
Introducevo?
Sì, no, intanto io introduco lui, perché è vero che voi avete letto i suoi materiali, ma lui, come dire, è la fonte dei dati padronali, perché bisogna dire proprio questo. Questo è uno dei maggiori esperti dei dati padronali.
Esatto.
Dopodiché l'abbiamo portato qua e adesso vediamo come fa a cambiare, a girare la frittata, perché non sarà così semplice. Un'altra cosa, ma mi sembra che conosciate tutti perfettamente le questioni, però se fossimo un pubblico che non le conosce dovremmo dire anche che queste sono le uniche lotte che stanno vincendo e che hanno a che fare così tanto col territorio che non si vedono neanche. La logistica spiega esattamente la struttura di funzionamento del capitale e la spiega così bene che proprio a scuola, vi faccio l'insegnante di mestiere, ma proprio a scuola mi servo di queste nozioni per spiegare come sul territorio c'è il disegno del controllo. Perché qua si parte, cioè logistica sostanzialmente è come si portano le merci in giro oggi, oggi che c'è un mercato di massa di tutto e c'è una produzione delocalizzata di tutto. Poi lui spiegherà meglio e vi farà vedere i dati della situazione. A me è sempre affascinato questa diapositiva che adesso facciamo rivedere di nuovo. Perché spiega esattamente come, che cosa è successo. I dati sono dal 95, sono 10 anni, sostanzialmente a cavallo del 2000. Non abbiamo dati tanti, spesso non abbiamo dati recenti, però le logiche sono soltanto andate avanti, non è che è cambiata la struttura delle logiche. Il territorio milanese, che è già un territorio estremamente affollato di funzioni, si è sobbarcato un onere di spazio, cioè un consumo, come si dice anche, di spazio enorme per gestire appunto gli impianti logistici. Gli impianti logistici, poi ne vedremo perché le ragioni della concentrazione di questi impianti logistici attorno a Milano, ma gli impianti logistici non hanno una logica programmata dal pubblico. Gli impianti logistici vengono su, sorgono dove ci sono disponibilità di spazi, di capannoni, di strade vicine, eccetera. Quindi in tutte le cose che riguardano Milano e la sua area metropolitana c'è sempre il fenomeno della macchia d'olio. Qualunque cosa è a macchia d'olio, a partire dal centro storico verso la periferia. Però poi si disegna nelle sue preferenze, perché la macchia d'olio ha degli sbaffi, ha delle code, ha delle disposizioni. Ecco, questo succede. Quello che vedete adesso è come gli specialisti dell'immobiliare logistico, cioè coloro che acquistano prima i terreni e poi costruiscono sopra i capannoni, come hanno agito in quegli anni e come continuano ad agire. Se lo spazio fosse infinito, ovviamente andrebbero avanti. Siccome lo spazio non è infinito, si dovranno fermare un giorno quando non ci sarà più un buco. Ma in sostanza va avanti così. Queste sono le progressioni anno dopo anno e le dimensioni sono proporzionali allo spazio che occupano nel territorio. Naturalmente si vedono bene le direttrici principali, a partire da quella verso Bergamo nord-est e soprattutto quella l'asse Milano-Piacenza, che poi continua fino a Bologna e che chiunque faccia l'autostrada del sole ha visto nel tempo riempirsi di capannoni uno dopo l'altro, uno dopo l'altro. Vedete anche che poi si polarizzano un po' più lontano le grandi dimensioni, cioè è chiaro che per chi vuol consumare tanto spazio perché ha bisogno di fare, che so, un impianto di gestione della logistica per i grandi centri commerciali, ha bisogno di molto spazio, ancora di più per l'intermodale, cioè per passaggio ferrovia-strada, ha bisogno di più spazio, non può prenderselo dove costa tantissimo perché la rendita urbana è più alta e quindi più vicina alla città. Comincia a allontanarsi. E così vedete che infatti i grandi impianti sono più lontani da Milano. Tutto però sta, e poi lo vedrete anche in altre diapositive, sta in un raggio, questo niente, non c'entra niente, era un insediamento di un impianto Fercam, se non sbaglio. Tutto sta in un isocrona, cioè in un'area temporalmente circoscrivibile entro un'ora dal centro storico. Cioè tutto quello che vedete sta dentro un'ora dal centro storico di Milano. Quindi in realtà è un'area abbastanza piccola. In Europa ci sono aree metropolitane più diluite. La nostra area metropolitana è molto concentrata, perché appunto nessun potere pubblico è mai riuscito a opporsi realmente alla logica di occupare tutto, no? A macchia d'olio appunto. E quindi non ci sono tanti spazi, non sono rimasti tanti spazi. Via via che si ci allontana dal centro, appunto c'è un po' di più, c'è più spazio, quindi ecco perché è l'esodo dei grandi impianti. La cosa interessante è che, e questa è un'altra fonte invece, questi sono gli studi sociologici di Mario Boffi, non so se conoscete. Boffi insegna sociologia alla Bicocca ed è credo il migliore specialista di Milano da un punto di vista degli insediamenti sociali, cioè dove sta la gente, che cosa fa, le sue caratteristiche, demografia, comportamenti politici. Questa è la grande area metropolitana milanese e si vede con chiarezza che il centro di Milano più addensato ha poi soprattutto verso nord, cioè Varese, Como, Lecco, e poi le propaggini verso est, cioè Bergamo e Brescia, i suoi assi principali. Quindi i due assi verso nord, in modo da fare il triangolo della Brianza, insomma, sostanzialmente. Poco a sud, perché a sud la rendita urbana e immobiliare è stata fermata dal profitto agricolo, cioè da un'altra rendita, quella rurale, e dal profitto agricolo, perché questi sono i grandi spazi dell'agricoltura lombarda che sono estremamente produttivi. Cioè ancora oggi vale la pena fare il riso, in sostanza. E come? Mentre nella fascia pedemontana, cioè quella che sta a nord di Milano e est-ovest, è chiaro che lì si sono sviluppate attività produttive storicamente, e poi quindi le strade, e poi quindi ecco gli insediamenti della popolazione. Guardandola più da vicino, quest'area metropolitana milanese in specifico è fatta da questi nomi, li conosciamo tutti, ormai sono la nostra periferia, non era così 20 anni fa, lo è sicuramente adesso. E sempre da Mario Boffi ho tratto questa mappa. Questa è una cosa un po' diversa, cioè in sostanza ha studiato le caratteristiche sociali dell'insediamento, cioè dove la gente abita, che tipo di classe sociale, in che tipo di classe sociale possiamo metterla e poi come si configura la città attorno a queste divisioni. Faccio tutti questi discorsi perché credo che la conoscenza della struttura sociale del territorio ci spieghi molto di non dove sono ovviamente le logiche della logistica, cioè come si sviluppa l'occupazione della logistica del suolo, ma invece dove e perché ci sono le lotte sul territorio. E ci dobbiamo limitare a Milano perché questo lavoro sull'area metropolitana non è mai stato fatto. Però già da qua si vedono delle cose interessanti. È chiaro che le macchie rosse sono i ceti superiori, i ceti ad alto reddito con comportamenti da borghesia medio-alta. E vedete che c'è infatti l'insediamento di Milano 2, l'unico defilato, e poi l'asse verso la fiera. L'intorno giallo è la media borghesia. Le fasce dal verdino all'azzurro blu sono via via i ceti inferiori, quindi quelli a redditi più bassi e insediamenti popolari. L'interessante è che Boffi è stato anche il consulente di Pisapia prima delle elezioni, cioè quando hanno studiato la campagna elettorale hanno fatto campagna mirando esattamente, non, notate bene, nelle zone blu-azzurre dove c'è, come dire, la corona popolare dell'insediamento urbano. Non hanno fatto lì, perché lì non è il loro elettorato. Il loro elettorato è nelle fasce gialle. Quell'anello attorno al centro storico vota massicciamente PD. Ed è lì che loro hanno fatto campagna elettorale. Non sono andati a cercarlo dove ha preso Grillo e dove prima prendeva Berlusconi, perché è così che si dispone l'elettorato, visto ovviamente in grosso modo, senza dettagli. Ma notate che se si potesse ingrandire si vedrebbero i singoli seggi. Questa mappa riporta a una base statistica seggio per seggio. Quindi noi potremmo vedere... loro hanno visto 100-200 persone, 100-200 abitanti, classificandoli socialmente, e poi ne hanno riscontrato il comportamento elettorale. Ecco, solo per dire appunto che sono pochi e se ne sa poco, c'è poca circolazione di queste informazioni di base sopra cui costruire i discorsi sul territorio, e non ci sono soltanto le lotte della logistica, ci sono anche le lotte delle case, l'occupazione delle case, i quartieri popolari sono sotto pressione in questo momento, lo faranno ancora di più, ci sono gli insediamenti che via via si trovano ai nomadi che si dispongono in queste macchie. Quindi il territorio sì, è certo un modo molto importante per vedere le lotte. La situazione sociale 10 anni prima c'è stato una sorta di occupazione, come dire, i ceti più di rango più elevato si sono ristretti in un bunker più piccolo, diciamo, e ci sono state anche delle zone, diciamo così, che si sono proletarizzate, per esempio Viale Monza è tipico, è più evidente di tutti, ma comunque la sostanza delle fasce concentriche anche nella logica sociale si conferma. Questo, diciamo, è un discorso propedeutico, in generale, preparatorio a quello che deve fare adesso il nostro Sergio, che parlerà soprattutto di che cosa ci serve di dati generali per vedere bene dove l'abbiamo messo questo, che non mi ricordo più, qua, eccolo qua. Vai tu, io ti faccio
Il valletto.
No, beh, dov'è che si gira? Allora, sì, sì. Allora, vabbè, l'argomento non è particolarmente divertente, devo dire che la logistica è una cosa tristissima, soprattutto chi nessuno legge un libro di logistica, diciamo, la sera prima di andare a letto. Ed è anche triste come settore, se uno lo va a vedere. La logistica è fatta di capannoni, di scaffalature, di terminal ferroviari, di solito persi nella campagna, e cose di questo genere. Però è anche è di gente che lavora, soprattutto in Italia, in condizioni spesso poco belle, ma non solo in Italia. Però la logistica, anche logistica e trasporti, hanno anche una loro particolarità, che è quella di, insomma, studiando logistica e trasporti si capisce come va il mondo adesso, come funziona l'economia mondo, perché come funziona aziendale, la logistica è una cosa abbastanza nuova tutto sommato, anche se come attività poi è antichissima, perché comunque i trasporti, i commerci e quant'altro ci sono sempre stati, da che mondo è mondo. E anzi, ad esempio, i romani da questo punto di vista erano i fantastici logistici. Negli ultimi 20 anni però quello che è cambiato e ha fatto cambiare radicalmente la situazione è stato lo sviluppo tecnologico. In particolare due cose. Uno, vabbè, l'informatica. E quindi e le reti informatiche e internet, quindi la capacità di controllare i flussi di merce a distanza. E quindi oggi io posso col computer vedere qui da Milano che cosa sta succedendo in un porto, nel porto di Shanghai al mio container, piuttosto che controllare i flussi produttivi giornalieri in una fabbrica che magari produce per me in India. Da una parte quindi lo sviluppo informatico che ha qualitativamente cambiato radicalmente la situazione, dall'altro l'invenzione di quella cosa che sembra banale, che è il container, che è stato una di quelle, come dire, è come la biro, una cosa molto semplice, se vogliamo anche stupida, bruttina, uno scatolotto, li avrete visti in giro sui camion, di lamiera, con misure standard, sono da 20 o da 40 piedi, quindi da 6 metri e qualcosa, oppure 12 metri, all'interno del quale vengono stipate le merci, o come si dice tecnicamente, vengono consolidate le merci. E questo significa che oggi è un po' il fordismo è uscito dalle fabbriche e in compenso è entrato nella logistica, è entrato nei porti, perché di fatto i porti che oggi vedete, se andate a Genova, piuttosto che i grandi porti di transshipment come Gioia Tauro, che è un grande porto per l'Italia, ma è un piccolo porto a livello mondiale, come vedremo, comunque che ha una sua rilevanza, non hanno più quelle caratteristiche, se vogliamo, e anche a chi piacciono quella bellezza, un po' romantica che potevano avere i vecchi porti, l'Angiporto, i scaricatori di porto, i camalli e via dicendo. Oggi non esiste, è stato una rivoluzione che ha spazzato via un mestieri, saper fare, forza lavoro anche nei porti. Qualcuno, non so di voi, magari ha seguito le vicende di Genova, delle compagnie portuali, la Pietrochiesa, adesso una compagnia per la quale ho lavorato, aveva agli inizi del Novecento, ma fino agli anni 30, 4-5.000 soci, oggi fanno fatica a lavorare in 30, occhio e croce. Quindi il container ha trasformato i porti completamente, li ha fatti diventare da quella cosa che conosciamo, abbiamo visto oggi solo nei film di fatta di navi, di merci accatastate, eccetera, eccetera, oggi il porto è tipicamente una banchina di migliaia di metri quadri piatta di cemento su cui si accumulano container. Quindi informatica e innovazione tecnologica del contenitore. Questo ha cambiato radicalmente il modo in cui le merci vengono trasportate, ma ha aperto anche enormi possibilità di riorganizzare le filiere produttive, perché quel processo che è iniziato negli anni 90 e che si è sviluppato totalmente nel corso nei primi 10 anni degli anni 2000 è che quello dell'esternalizzazione di filiere di produzione, quindi il fenomeno della Cina che è diventata la fabbrica del mondo, sarebbe potuta diventare la fabbrica del mondo se non ci fosse stata informatica, appunto, e il container. Qui con cambio. Allora, quando si parla di logistica si parla di questa cosa qua. Noi l'abbiamo chiamato nei nostri documenti, lo chiamiamo ecosistema della logistica, che è fatto chiaramente da una domanda. La domanda è di tutti, anche vostra. Qui c'è un bar, ci sarà qualcuno che porterà la birra, questo è il terminale finale di una filiera logistica, o come ormai si chiama in genere, utilizzando l'inglese, una supply chain, che parte dal produttore di birra anzi a monte parte dal colui che fornisce le materie prime, e passando per i vari step arriva fino al vostro bar. Quindi è sia attività industriali, attività commerciali, il settore pubblico e via dicendo. Chi fa logistica? Chi fa logistica sono una miriade di imprese. Alcune enormi che tutti noi conosciamo, DHL, FedEx, i grandi operatori mondiali, fino a piccoli operatori e al limite fino al camionista, che è il nuovo proletariato urbano, no? che in teoria è considerato per legge un imprenditore, in realtà è un poveretto che lavora alle assolute dipendenze di tempi e di soldi di qualcun altro. E poi tutta una serie di altre aziende che si occupano di attività varie, da chi gestisce i magazzini, da chi si occupa delle spedizioni e quindi organizza fisicamente i trasporti, compra lo spazio sulle navi, compra lo spazio sulle treni, si occupa di tutta la parte doganale e via dicendo. Chi gestisce poi i terminal, che possono essere ferroviari, marittimi, chi gestisce gli hub aeroportuali, e poi intorno a questo c'è un indotto che è fatto di tutta quell'insieme di aziende, e anche qua sono migliaia che lavorano per la logistica, che vanno dalle aziende che fanno banalmente carpenteria metallica, ossia fanno gli scaffali, chi fanno la progettazione ingegneristica dei layout interni dei magazzini, non della parte edile, ma porto della parte interna, e chi poi una miriade di società che si occupano di software. La logistica è oggi statisticamente a livello europeo, ma anche non solo a livello europeo, il settore che maggiormente consuma software, consuma e compra informatica, perché se ci pensate, qualunque cosa, tutto questo sta insieme, può essere governato e controllato solo grazie al computer, altrimenti non ci sarebbe possibilità. Andiamo avanti, vai, Piero, fai vedere. Di che cosa stiamo parlando? Di questi servizi, diciamo. I servizi base sono trasporto e distribuzione, quindi coloro che si occupano della gestione dei magazzini, in genere sono aziende che fanno quell'attività, poi il trasporto viene delegato a terzi, che possono essere a loro volta aziende abbastanza grandi, ce ne sono abbastanza grandi in Italia, non so, Spinelli ad esempio, Automarocchi e via dicendo, che hanno flotte di centinaia di camion, a piccole cooperative di autotrasportatori. I servizi comunque tipici della logistica sono quelli della riga di sopra, insomma, il trasporto, distribuzione, gestione dei magazzini, il picking, ossia prendere la roba dagli scaffali e fare e comporre l'ordine, e poi la spedizione, la pianificazione delle spedizioni, il management, ossia il governo dei flussi. Poi c'è una logistica più avanzata fatta da alcune aziende che vanno fino all'assemblaggio di componenti, quindi arrivano, che so io, arriva un computer magari senza la pila, allora mettono la pila nel computer perché la pila arriva da un'altra parte, cose di questo genere, fino a chi si occupa di inventario per conto di terzi naturalmente, chi si occupa del customer service, quindi tutto il discorso doganale, che è molto complesso, è complesso sia per l'aspetto diciamo tipicamente doganale, che è quello del recupero dei dazi e dell'imposizione dei dazi, ma oggi di fatto questa è la parte più, se vogliamo, minore, perché si tende a ridurre per facilitare il commercio internazionale il prezzo dei dazi, invece sta aumentando e di molto il discorso del quello che loro chiamano la security, quindi tutto il discorso sui controlli, dopo l'11 settembre e questo è diventato ormai i doganieri sono dei poliziotti di fatto, lo erano prima, lo sono ancora più adesso. E poi il reverse logistics, ossia la gestione dei rifiuti di fatto, non dei rifiuti urbani in questo caso, ma dei rifiuti logistici, quindi i pallet di legno su cui sono state trasportate le merci, laddove devono essere smaltiti, cartoni, insomma tutta questa roba qua, ci sono operatori che si occupano della logistica del riciclaggio. Un po' di numeri per avere un'idea di che cosa stiamo parlando. È un settore molto grande, è un settore di cui non si parla in Italia in effetti, ma che ha una dimensione consistente. Sono circa 100.000 imprese in Italia, poi probabilmente sono anche molte di più, ma queste sono quelle più grandi, ecco. Il grosso sono gli autotrasportatori. Gli autotrasportatori sono 80.000 quelli cosiddetti padroncini, un po' meno, sono 60-70.000 i cosiddetti padroncini. I padroncini sono i camionisti, ossia quelli proprietari del camion, di un camion, due camion magari, quindi comunque vengono considerate piccole aziende, in realtà non sono aziende, lavorano, hanno pochissima autonomia, lavorano per conto delle aziende di logistica che si occupano della gestione delle merci. Gli altri sono gli spedizionieri, che sono quelli che si occupano delle spedizioni internazionali e quindi organizzano i trasporti, e gli operatori logistici che sono tra i gestori di magazzini e i gestori dell'intera filiera logistica, i Corrieri Express, che sono tipo DHL, FedEx, UPS, poi ci sono i gestori dei terminal ferroviari e degli interporti. A questi bisognerebbe aggiungere i vari gestori dei terminal portuali, tipo Conship o altri che sono presenti nei porti italiani, e poi gli operatori del trasporto combinato sono aziende tipo Cemat che organizzano i treni, nel senso che non sono operatori ferroviari ma non sono Trenitalia. Loro comprano le tracce ferroviarie da Trenitalia, affittano, di solito ormai si affitta, non si compra, in leasing i carri ferroviari, affittano le locomotive, costruiscono un treno, dopodiché vanno sul mercato e vendono spazi treno. Tutto questo, diciamo, sono circa 100.000 imprese e cubano qualcosa come cubano qualcosa come 77 miliardi di euro, che non sono pochi, con un valore aggiunto che è in genere circa la metà, quindi diciamo intorno ai 39 miliardi di euro, 40 miliardi di euro di valore aggiunto. Se a valore aggiunto significa al netto di tutti gli scambi che ci sono all'interno della filiera. È un settore dove questa ha un valore aggiunto tutto sommato probabilmente anche più basso, comunque queste sono stime che del Politecnico di Milano, probabilmente anche più basso, e poi dipende comunque da settore a settore, da funzione a funzione. Comunque è tipicamente un settore che compra all'esterno, quindi il valore aggiunto è abbastanza basso, con più o meno 400.000 dipendenti, quindi un settore importante nell'economia nazionale, abbastanza sconosciuto, credo, alla politica di sicuro.
Volevo dire che è chiaro, non ci sono 80.000 autotrasportatori, ma le società di capitali sono 15.000 e fanno più della metà del fatturato. Sì. No? Quindi è chiaro che la società di capitali ha dimensione maggiore, organizzazione migliore, e dall'altra parte ci sono i padroncini, cioè uno o due cavi in mano.
Lui è il figlio di solito. La ripartizione modale, questa è fonte Istat, non so come lo facciano, comunque fidiamoci, in tonnellate è un po' questa. Il grosso delle merci, diciamo, le merci che girano nelle varie modalità sono 1.3 miliardi di tonnellate, di questo la metà più o meno, 720 milioni di tonnellate, sono su strada. Il mare è una modalità fondamentale, circa 500 milioni di tonnellate arrivano e partono via mare. Il grosso, per quanto riguarda l'Italia, qui adesso non l'ho messo per non tediarvi stasera, comunque il grosso sono i prodotti petroliferi, quindi il petrolio. Il petrolio arriva in Italia attraverso via mare sostanzialmente, mentre il gas arriva anche attraverso i gasdotti. Il petrolio arriva sostanzialmente via mare, quindi è una, e poi riparte via mare, perché l'Italia è un, pochi lo sanno, ma è uno dei grandi produttori, raffinatori di petrolio, è la prima, sì, ed è, se andate a vedere le statistiche del commercio estero, al primo posto sono i prodotti petroliferi raffinati dell'Italia, di esportazione. Quindi importiamo petrolio, lo consumiamo naturalmente, ma anche lo raffiniamo e lo rivendiamo. L'aereo pesa molto poco, 890.000 tonnellate, ma è, se vedessimo questa stessa tabella in termini di fatturato sarebbe molto più alto, perché mentre per mare, strada, vanno merci, possono andare tutti i tipi di merci, preziose o non preziose, via aereo in genere viaggiano merci preziose, diciamo preziose nel senso di costo, computer, prodotti del sistema moda, scarpe, vestiti, cose comunque di alto valore, anche perché il trasporto aereo è più costoso evidentemente, almeno dal punto di vista dei merci. Grado di esternalizzazione. L'Italia è un po' particolare come paese in tanti aspetti, ha una sua particolarità anche per quanto riguarda il discorso dell'esternalizzazione logistica. Esternalizzazione logistica cosa significa? È molto semplice: se io sono un produttore che fa, che so io, scarpe, posso decidere che quando vado in consegna delle mie scarpe le porto con il mio camion, oppure delego qualcuno e dico a un signore: guarda, prendi queste scarpe e portamele, non so, io sono nelle Marche, lì dove c'è la Tods, a casette dette e portamele a Milano. Se faccio questa operazione io esternalizzo quell'attività. Poi posso anche dire a questo signore o a un altro signore: guarda, io faccio le scarpe, tu te le do a te, me le tieni nel tuo magazzino e io ti via computer ti dico gli ordini che mi arrivano, tu ricevi il mio ordine, lo formi e poi porti questa roba là dove la devi portare. Magari questo signore a sua volta incaricherà un altro signore che ha il camion di portare questa roba, e quindi si crea una sorta di, appunto, di filiera, una supply chain come viene chiamata, dove ognuno esternalizza ad altri l'attività. Ora, questa cosa qui in Italia non è, diciamo che abbiamo recuperato da un certo punto di vista in termini organizzativi di efficienza delle supply chain negli ultimi anni. Comunque l'Italia, per sue caratteristiche anche strutturali di sistema economico basato sulla piccola e media impresa, la piccola impresa, l'imprenditore tipico italiano è sempre stato, lo è ancora se ci parlate insieme, molto concentrato sul prodotto. Gli interessa fare un buon prodotto di solito, soprattutto a quelli che lavorano nei settori del mobile, delle scarpe e cose di questo genere. E quindi il prodotto o la meccanica, anche la meccanica italiana è fortissima e se la gioca con quella tedesca a livello mondiale. Però ecco, l'aspetto, diciamo così, quello che succede fuori dal cancello della fabbrica poco interessa, tant'è che c'è tutto un discorso che viene fatto, diciamo, per chi si occupa di queste cose, sulle modalità di resa della merce, gli Incoterm, che in Italia sono francofabbrica di solito. Quando si francofabbrica significa che io ti vendo una cosa e tu te la vieni a prendere, il che significa che io non mi occupo del trasporto, te ne occupi tu, e questa ha tutta una serie di conseguenze che comunque lasciamo perdere e sarebbe lungo. Diciamo che comunque il grado fatto 100, la domanda di logistica delle imprese italiane, delle imprese del settore commerciale italiano, il grado di esternalizzazione non è stato stimato, sempre questo al Politecnico, comunque intorno al 40%, il che significa che il 60% delle attività logistiche, e quindi la gestione del magazzino, la gestione dell'ordine e quant'altro, viene fatto all'interno. Ah, è sparito, hai ragione. Saltiamo questa. Questa slide mette in relazione lo sviluppo economico di un paese e l'incidenza del costo della logistica sul PIL, il GNP e il PIL, il Gross National Product. Allora, i costi della logistica tendono, mano a mano che un paese cresce e passa magari da un settore a essere un paese agricolo, a poi a essere un paese industriale, un paese del servizi e poi un paese dove settori di terziario avanzato hanno un peso maggiore, i costi della logistica tendono a diminuire e ad avere un peso sul PIL inferiore, e quindi raggiungono maggiore efficienza. I paesi che hanno il peso minore della logistica sul PIL sono appunto paesi come il Singapore, Japan, il Giappone, gli Stati Uniti. L'Italia ha un peso sul PIL, non me lo ricordo più, comunque intorno al 14, quindi sì, tipo Belgio, ecco, tanto per intenderci. Questo è un po' quello che diceva prima Carlo. Questo è concentriamo sul, diciamo, l'area urbana di Milano e dintorni. L'RLM è un termine così coniato da noi, l'abbiamo chiamato Regione Logistica Milanese. La Regione Logistica Milanese è un'area che comprende 9 province, anche province che sono esterne di fatto alla Lombardia, come Novara, o Piacenza, Novara in Piemonte e Piacenza in Emilia Romagna, ma che però sono da un punto di vista logistico funzionalmente collegate al bacino milanese, che non è solo la città di Milano in quanto tale, ma quest'intorno che voi vedete. Quest'area colorata di arancione è un isocrona, ossia è l'area che voi potete raggiungere, se non c'è casino sulle strade, in un'ora di tempo, partendo dal centro di Milano. In quest'area ci sono quelle aziende, ci sono 11.000 trasportatori, 286 operatori logistici, 425 spedizionieri, quando facciamo questa cosa che era di 2 anni fa, e vale 12 miliardi di euro di fatturato, quindi circa il 30% del valore aggiunto nazionale. Ossia un peso enorme. Di fatto la logistica italiana, il grosso della logistica italiana gira intorno viene svolta dentro quest'area, ma non solo viene svolta dentro quest'area dal punto di vista fisico, perché poi la logistica è fatta di cose fisiche, di magazzini, di merci, di quant'altro, ma la logistica è anche un qualcosa di non fisico, è flussi di informazione e soprattutto poi flussi di denaro, tantissimo denaro, e quindi banche, gli headquarter, i centri decisionali e quant'altro sono delle maggiori aziende che si occupano di logistica in Italia, sono a Milano e soprattutto nei dintorni di Milano, non so, l'area che sta intorno a Linate, perché Linate era l'unico aeroporto italiano, adesso i grossi operatori, molti operatori che si occupano dell'aereo rimangono solo lì a Linate, anche se poi è Malpensa l'aeroporto di riferimento. Quindi è un centro direzionale, assicurativo, bancario, di broker assicurativi, bancari, di finanza e poi anche però di merci, di movimentazione fisica delle merci. Vai avanti, vai ancora. Tacchete. La cartina rispecchia un po' la cartina che faceva vedere prima Carlo. Qui ci sono i 2.271 sedi che corrispondono a 1.476 imprese, le maggiori, quelle principali, e sono localizzate così. Come vedete sono localizzate di fatto lungo gli assi viari principali, quelli in azzurro sono le autostrade. Quindi ci sono, c'è l'asse est-ovest, quindi sulla Torino-Milano, Genova e poi Novara, che c'è il grande interporto di Novara, uno dei principali in Italia per il traffico verso la Francia e la Valle del Reno, e poi dall'altra parte fino a Verona e Padova. Verona è il più grande interporto italiano, di fatto è il punto di arrivo e di scambio del traffico merci con la Germania, in particolare infatti gran parte è tedesco, in parte, ecco, e poi Padova che di fatto ecco, con Verona che fa traffico di combinato, quindi camion portati su treno, mentre Padova è specializzato nel container e quindi container portati su treno, e di fatto l'interporto di Padova vale come un porto italiano, movimenta 250-300.000 container l'anno e il grosso li porta verso Rotterdam. L'altro asse è quello appunto di cui parlava prima lui, era verso la Via Emilia e quindi verso Bologna, Piacenza soprattutto, che ormai c'è quel polo intorno al magazzino Ikea di Piacenza e altri magazzini che sono sorti in quella zona. un polo di penetrazione che sta sviluppandosi è quello verso Pavia, da quando soprattutto è stato costruito e sviluppato l'interporto di Mortara. Questa qui coi foro uncoli, col morbillo, è la cartina quella che abbiamo vista prima, di fatto. Questi sono in termini fisici quello che c'è dentro quell'area. In quell'area ci sono c'erano due anni fa 338, con nodi si intende magazzini, per quasi 7 milioni di metri quadri di superficie coperta e non coperta. Ci sono 34 cedi della grande distribuzione, i cedi sono i centri distributivi della grande distribuzione, per quindi S Lunga, Coop, tutti questi hanno centri distributivi e sono quelli in azzurro, e sono per un totale di 1.700.000 metri quadri. E poi ci sono i terminal intermodali, qua adesso non si vede bene, comunque i termini intermodali sono 16, il più grosso è quello della UPAC a Busto Arsizio, per un totale di 1.600.000 metri quadri, occhio e croce. Quindi abbiamo in giallo le piattaforme intermodali, quindi intermodali significa terminal ferroviari dove arrivano i camion scaricano le casse mobili, ossia sono specie di container ma che vanno su camion, e poi il camion se ne va via, non viene caricato sul treno tutto il camion, con le gru si mette sul treno la cassa mobile, come vedete questo è l'UPA, che è il termine, una foto del terminal di Busto Arsizio con gli scatolotti sopra i treni. Le scelte localizzative, allora un intorno, diciamo, di in tempi di intorno di 45 km dal centro di Milano c'è il 90% di tutta quella roba, che sono, torniamo un attimo indietro, 7, 8, 9, 10 milioni di metri quadri di superficie. La diffusione spaziale non è sempre stata come dettata da criteri di efficienza di trasporto, né da un preciso piano localizzativo. Allora, piano localizzativo su scala regionale direi di no, mai. Ma è vero alla cosa che è scritta sotto, è stato in genere il risultato di una proliferazione spontanea e incontrollata. In genere viene fatta un'autostrada, e chi è interessato a questo tipo di attività incomincia a comprare i terreni intorno all'autostrada, perché chiaramente i magazzini è bene che siano vicini dal loro punto di vista a un casello autostradale, se devono andare in autostrada, se uno si occupa di trasporto merci su strada. Se uno si occupa di trasporto merci su ferrovia, si localizzerà intorno ai terminal ferroviari. Poi, siccome non c'è pianificazione, è successo come succede come a Segrate, dove c'è il terminal di Segrate, che se qualcuno parte in aereo da Linate, se lo vede sotto scorrere, si vede benissimo, è enorme, sono milioni di metri quadri. Una volta si entrava e si usciva benissimo, adesso ci sono grandissimi problemi di convivenza tra il terminal di Segrate e le case, le abitazioni che sono cresciute intorno. In teoria doveva essere in qualche modo pianificata, ecco, lo sviluppo, non tanto a questo punto lo sviluppo di Segrate che c'è da una vita, quanto lo sviluppo urbano civile intorno a Segrate, che hanno i camion che fanno dei giri strani in mezzo a strade strettissime.
Volevo dire una cosa a questo proposito. Quando c'era più territorio libero, più spazio libero, a comprare i nastri liberi attorno alle autostrade erano degli specialisti che lavoravano quasi in gran parte, diciamo, agli ordini società americane, le quali a loro volta mobilitavano i fondi pensione americani. Cioè, in sostanza, la logistica immobiliare preventiva, cioè a terreno nudo, non ho ancora costruito niente, quindi che proietta entro 10 anni il bisogno di quello spazio come logistico, la facevano con i soldi degli investimenti dei fondi pensione americani, speculando ovviamente in anticipo, comprato a tappeto e poi costruito nel tempo più o meno.
Ecco, questa, vabbè, questa è quella che avete visto prima, è lo sviluppo, come si è andato addensando nel tempo il territorio.
La più grande è il verde, quindi per 95.
Dove? Sopra o sotto?
A sinistra.
Novara? Novara?
Questa? Sì, sì, Novara.
Quell'altra verso bello, gigante.
Qui?
Dovrebbe essere Darmine poi, no?
Ma non lo so, adesso bisognerebbe vedere il... Ma cioè, qui c'è l'autostrada, come si chiama, quella che sì, cos'è che c'è? Arese, tutta quella zona che va su verso Bergamo, sull'autostrada, che se uno ci passa ci sono aziende e capannoni di attività, dove c'è la Star e gli altri, insomma, fino a Bergamo, Dalmine, insomma. Poi c'è un addensamento che vedete a est di Milano, e dove è Linate, e dove c'è il CAM, dove ci sono tutte quelle dove stanno lavorando adesso, sulla Rivoltana, la Paullese, vabbè, la Paullese verso Crema, comunque la Rivoltana e l'altra che non mi ricordo come si chiama, la Cassanese, bravo, che vanno di là ci sono svariati, c'è il terminal di Conship, diciamo Conship è un operatore, un terminalista, è un operatore tedesco che è leader in Europa nella gestione di terminal container, in Italia è leader assoluto nel senso che gestisce il terminal di Gioia Tauro, quello di Ravenna, poi è quello di La Spezia, che è fondamentale per Milano, e possiede un operatore ferroviario, Oceanogate si chiama, e ha il terminal a Melzo, e Melzo è qua. A Melzo, se passate, vedete c'è un terminal ferroviario che è gestito da Conship Italia. Andiamo avanti. Ma non lo so, Cremona non è molto importante, poi, però da questo punto di vista in realtà, però c'è qualcosa, vedo. Piacenza è diventata importante da quando l'IKEA ha deciso di piazzarsi lì, perché poi succede che se si piazza un colosso, per dire, come IKEA, e mette un magazzino lì, altri vanno, comprano terra intorno e costruiscono magazzini. Adesso non questi operatori di cui parlava prima Carlo non operano più a quello che loro chiamano investimento speculativo, la crisi ha tagliato totalmente questo tipo di investimento, quindi il comprare il terreno e addirittura costruire il capannone sperando poi di affittarlo a qualcuno, questo non viene più fatto ormai quasi 8 anni, dalla crisi del 2008. Adesso vendono, costruiscono e comprano sul venduto. Tu vai lì, gli dici: io voglio un capannone fatto così e così, là, e loro si attivano per lo speculativo. Non viene, in questo momento è a zero, diciamo. E questo è una mappa che abbiamo fatto con le principali aree logistiche in Veneto e Emilia-Romagna, anche queste oltre agli interporti di Padova, Verona e Bologna, che sono milioni di metri quadri, ci sono tutta una serie di interventi che sono stati fatti, alcuni andati bene, altri un po' meno, come Porto Gruaro. Comunque, prima parlavamo di consumo di territorio, non so, Porto Gruaro è un'area logistica di 1.600.000 metri quadri, Arquà Polesine 1.500.000, a Piacenza c'è 1.000.000 di metri quadri, a Trevenzuolo, che è vicino a Verona, altri 1.300.000 e così via. La logistica è un grande consumatore di territorio, tra l'altro facendo cose poco belle. Ah, questa non si vede. Vabbè, pazienza. Prima dicevamo, si capisce come funziona il mondo oggi o l'economia mondo guardando la logistica. Ecco, questo è un piccolo esempio, è il ciclo di consegna di un iPad. È fatto da un'università americana e si immagina un tipo che compra a New York, vai in un negozio di informatica e compra un iPad. Che cosa succede? Sopra avete il tempo dell'order fulfillment, ossia della costruzione fisica del prodotto. Il prodotto viene fatto a Shenzhen in Cina, dove c'è questo plant della Fox, non mi ricordo più come si chiama, comunque inizia con Fox, sì, che fa per sia per la Apple, fa la Dell e via dicendo, e credo che una delle, forse la più grande fabbrica attuale a livello mondiale. A Shenzhen viene fatto il prodotto viene portato c'è un tempo di processo che è qua è misurato in minuti, 3 ore e 34 minuti per processare, poi 12 giorni, 15 ore, chissà se è vero, 34 minuti per fare l'iPad configurato come il cliente lo vuole. Alla fine c'è lo shipment notification, ossia la fabbrica dice allo shipper, ossia a colui che si occuperà del trasporto, che nel caso dell'iPad è FedEx, guarda che il coso è pronto. A questo punto il FedEx va a prenderlo e lo porta a Hong Kong, e qui il tempo che FedEx impiega da andare dal suo magazzino di Hong Kong alla consegna a colui che l'aveva al punto vendita ordinato è di circa 48 ore. Quindi in 48 ore quell'iPad parte da Hong Kong, va ad Anchorage in Alaska, dove c'è questo aeroporto hub, dove vengono smistati gli aerei, consolidati i carichi e via dicendo, e riparte per andare a New York, il tutto più o meno in 48 ore splittate, come adesso non stiamo a guardare quello che c'è scritto sotto, comunque splittate nei tempi e nelle funzioni che si vedono sulla riga. La logistica chiaramente collega le aree del mondo che più ricche, che sono quelle nel cerchietto attualmente, e quindi la costa est soprattutto degli Stati Uniti, l'Europa e la costa della Cina. La Cina è un paese estremamente con grandi diseguaglianze interne territoriali. La Cina è ricca la costa, Shanghai, Pechino, Tianjin e via dicendo. Poi la Corea del Sud e il Giappone. Altre aree hanno un peso minore, come ad esempio l'Africa e il Sud America, comunque relativamente minore. Questi territori, questa cartina viene vista dall'alto, con questa proiezione che non mi ricordo più di chi è, di Peters, e qui di fatto sono i poli commerciali dove si addensano i commerci. Quell'area che vedete sulla sinistra è gli Stati Uniti, no, quella è l'Europa, scusate, qua gli Stati Uniti, la costa est degli Stati Uniti, e questa Los Angeles qua sotto, e poi la Cina, qua c'è scritto Hong Kong e si riconosce, il Giappone e poi Sydney qua in Australia. Per quanto riguarda l'Europa, nel quadratino la ricchezza si concentra in quella che viene chiamata, non mi ricordo, la Blue Banana, ossia l'area che va da diciamo Londra, passa per le Fiandre e scende fino a Milano, di fatto.
La Lotaringia.
Sì, la Lotaringia, antica, e rimane l'area più ricca. Quindi la Germania, diciamo la Valle del Reno, Milano e sopra Londra e le Fiandre, quindi l'Olanda col suo porto di Rotterdam, che è il più grande porto europeo, e il Belgio. Tutta questa attività logistica, diciamo la parte trasportistica principale è marittima, e il mare i giochi vengono fatti sul mare, quindi il controllo delle, ma c'è anche poi tutta una conseguenza anche di tipo militare, diciamo, sul controllo, avete visto quella storia della pirateria e via dicendo, i controlli degli stretti, in particolare lo stretto di Malacca, dove c'è Singapore, e via dicendo. Quindi ci sono aspetti politici, coinvolgono aspetti di economia, ma aspetti poi politici e militari importanti. Queste sono le principali rotte che da un punto di vista poi di quantità sono queste. La rotta che va dal Far East, completamente sballata questa. Scusa, possiamo andare su? No, vai sul PowerPoint. Ce l'hai il PowerPoint? Dentro. Questo è il PowerPoint. Sì. Vabbè, fa niente. Dai, ve la descrivo io. Quella rotta, quella rossa, è la rotta Far East, ossia dall'Europa al... Si è sballata nella conversione, è andata. Comunque, la rotta Far East Europa, sia quindi dall'Europa al Far East, e quindi soprattutto alla Cina, vale 20 milioni di teu l'anno. Un teu è un container da 20 piedi. Quindi sono 20 milioni di teu che vanno e vengono lungo la rotta che passa dal canale di Suez. Dal Medio Oriente all'India all'Europa sono 5 milioni di teu. La rotta transatlantica, che fino a qualche anno fa, qualche decennio fa, era la rotta principale, quella che collegava l'Europa agli Stati Uniti, oggi pesa molto poco, e qui si vede bene lo spostamento del peso economico a livello internazionale verso l'Asia, e la rotta transatlantica oggi pesa per 6 milioni di teu contro i quasi 21 milioni degli scambi che ci sono tra Europa e Cina. Gli scambi tra America Latina ed Europa sono importanti, comunque sono i più piccoli e pesano per 3 milioni di teu. Con l'America Latina poi si mandano prodotti industriali e si ricevono soprattutto agroalimentare. Ecco. Comunque la rotta principale marittima a livello mondiale oggi è quella tra l'Europa tra l'Europa e la Cina da una parte, e la Transpacifica, che qui non ho messo, tra la costa ovest degli Stati Uniti, quindi da Los Angeles alla Cina. Stessa discorso di prima, questi sono i porti principali che sono nei punti di concentrazione della ricchezza a livello mondiale, che erano quei poli commerciali che vedevamo prima. Questo tanto per dare un'idea di che cosa stiamo parlando, il porto di Shanghai con queste enormi gru. No. No, diciamo anche di 60, se sono post-Panamax, hanno uno sbraccio di 60 metri. Questo è uno dei termini del porto di Shanghai. Quelli che vedete dietro sono container impilati e movimentati. È evidente che se non hai un software che ti gestisce quel casino, non esci più. Questo qua invece è il porto di Gioia Tauro. Allora, il porto di Shanghai è il più grande porto del mondo e movimenta 34 milioni di TEU anno. Il porto di Gioia Tauro è il nostro più grande porto, ne movimenta 3 milioni ed è questo qua che vedete qua sotto, la foto, quelli lì, le due strisce sono le diciamo le tutti i container impilati lungo il porto. Lo stesso vale per gli aeroporti, così come a livello mondiale tra i primi 10 porti, 7 sono cinesi ormai, e uno è, mi sembra, coreano, e poi ce ne sono, non mi ricordo più, Dubai mi sembra. Dubai è diventato di fatto un polo, un hub, si è inventato come hub logistico negli scambi est-ovest. Lo stesso vale un po' per gli aeroporti. L'aeroporto più grande al mondo per quanto riguarda le merci nel 2013 era Hong Kong, fatto 4 milioni di tonnellate, poi Memphis negli Stati Uniti. Memphis è il hub della FedEx, mi sembra, sì, e poi gli altri comunque sono cinesi e statunitensi. Non ci sono grandi porti, grandi aeroporti, tranne Amsterdam, che è un importante hub a livello europeo, anzi è il principale, seguito da Londra. Milano è molto più. Sì, c'è Francoforte, è vero, scusate. No, l'Ipsi adesso, DHL. Sì. Beh, avevo dimenticato. E Malpensa è quello lì, insomma, l'ho messo per curiosità. Questo è così, tanto per rendere l'idea delle dimensioni, è l'hub dell'UPS a Chicago, e questo è il hub di Memphis della FedEx. Questi qua sono gli aeroplani, tutti gli aeroplani FedEx che sono lì in attesa di essere caricati. Questo per dare anche un'idea del, diciamo, della potenza economica, finanziaria.